allo stadio, ogni volta che è sul campo lei beve il caffè.
Da sempre bevo il caffè prima delle gare, è un'abitudine che ho, mi piace anche di uscire un po' dallo spogliatoio, perché sennò altrimenti sto troppo addosso ai giocatori, cerco di stare sereno, di far stare sereno i loro, di stare sereno anch'io pensando un po' alla partita, ma in modo molto tranquillo.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Siamo primi in classifica, quindi però mi piace la definizione, è il fuoco che ci abbiamo dentro che sta facendo la differenza, e questo fuoco dobbiamo tenerlo acceso.
Siamo stati a lunghi tratti padroni del campo, però questo è il calcio, perché siamo venuti a San Siro con grandissima personalità a fare un'ottima gara, però in queste partite non puoi commettere due errori come abbiamo fatto noi.
Non era facile vincere qui a Verona. Noi è importante che siamo nelle posizioni alte della classifica. Questa è la settima vittoria consecutiva in campionato. Sicuramente ci deve dare convinzione, ci deve dare morale.
Senso unico, dove noi è chiaro che proprio per questo rammarico di non averla vinta è molto, molto grande.
Abbiamo meritato vincere, abbiamo meritato fare più gol. I bambini
non c'erano più oggi.
No. Oggi sono soddisfatto perché abbiamo giocato come guerriero.
Mancano tanti giocatori e ci siamo arrivati scarichi fisicamente, ce lo teniamo stretto sto punto. Sono 10-12 giorni che non sono me stesso. Voglio fare un appello a tutti i ragazzini che hanno paura quando hanno un qualcosa di strano e non si vedono belli allo specchio. La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura.
E per l'ultima grande riffa dell'anno, con Peter Bescapè in regia, Claudio Schiattone, Thomas Rolfi in redazione, non potevamo che esserci tutti. Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano, buongiorno ragazzi.
Cominciamo ragazzi.
Ciao Pier. Allora, prima di presentare un grande ospite che è già in linea e vi sta ascoltando, vi faccio fare un radio tweet a testa. Pier, cominci tu?
Sì, mi è avanzato il radio tweet che non abbiamo fatto, voglio farlo per Bellucci, perché è una storia incredibile, perché di fronte a cose del genere insomma non si diventa banali, retorici, ma è importante sottolineare il coraggio, è importante abbracciare, quindi più affetto c'è meglio è. Poi parleremo anche di Gattuso e di tutte le vicende tecniche, però c'è il mio radio tweet per Bellucci.
Bravissimo. Giovanni?
Ma il mio invece è per Antonio Conte, che per il quale non lesiniamo le critiche e abbiamo etichettato come fallimento quello che è complessivamente stato fatto fin qui, perché c'è di mezzo quella eliminazione dalla Champions e dall'Europa League. Però si chiude il 2020, tutti giustamente celebrano l'anno solare in cui il Milan ha fatto più punti di tutti. Io il radio tweet lo faccio su un altro numero, che è 115, il numero dei punti che ha fatto Conte in campionato da quando è sulla panchina dell'Inter, e da quel giorno nessuno in Italia ne ha fatti di più, ne ha fatti 107 la Juventus e ne ha fatti 100 il Milan. Il mio radio tweet è che si trova nel giardino di casa, cioè quello del campionato italiano, e ho l'impressione che nel 2021 si troverà ancora più a suo agio.
La condivido questa impressione. Facciamo così, ecco il grande ospite, facciamo fare il radio tweet anche a Riccardo Trevisani. Ciao Ricky.
Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno, grazie. Anche al Capoccione, buon Natale, buone feste. E il radio tweet è questo: parte da Gattuso e arriva al Milan. Dio benedica Rino Gattuso e chi lo fa allenare, che Dio ce lo conservi veramente a lungo, perché quello che ha detto ieri sul campo è rilevante, ma quello che ha detto sul resto è molto più rilevante. La vita è bella e senza paura va affrontata, perché ce lo dimostra tutti i giorni chi combatte ce lo dimostra il Milan, che è entrato nell'anno come settima forza del campionato dopo lo 0-5 di Bergamo e finisce l'anno da primo in classifica. È solo combattendo e cambiando le cose che si va avanti nella vita.
Grande radiotwittatore anche Riccardo Trevisani, Pierluigi.
Ragazzo, si farà, sta crescendo e adesso non bisogna mettergli troppa pressione perché è giovane,
sono soltanto 24 anni. Finali, sono 24 finali.
Lo, lo mandiamo a giocare in prestito da qualche parte per farsi le ossa, non credo.
Sì, vediamo, vediamo un attimo.
Senti,
vediamo
Pier, Milano con due facce molto diverse, profondamente diverse, vola via, e questo è banale, basta leggere la classifica. La domanda però ipotetica è: riuscirà la Juventus a impallinarla a gennaio, Milano?
Questa è la gennaio, si preannuncia interessantissimo, nel senso che il tempo per la Juve onestamente in questo momento è scaduto, perché l'Inter e il Milan hanno messo, il Milan e l'Inter nei minori di classifica hanno messo una velocità di passo clamorosa, e quindi tutti quei pareggiotti, al di là della sconfitta con la Fiorentina, ma tutti quei pareggiotti della Juve pesano tantissimo. Benevento, Crotone, eccetera eccetera, Verona in casa. E quindi sì, a gennaio la Juve si gioca all'in, nel senso che o fa qualcosa di veramente rilevante nei due scontri diretti, tra l'altro fuori casa, e allora a quel punto cambia l'inerzia anche psicologica del campionato, oppure rischia di rimanere dietro. Io, sai come la penso, all'inizio dell'anno penso che questo sia un campionato molto equilibrato, con l'Inter che continua a vedere benissimo, e che dopo l'uscita, l'ho detto il giorno dopo, in pieno clima depressivo dopo la sconfitta, meglio dopo il pareggio e quindi l'eliminazione, adesso è lì. Il vantaggio di giocare una partita a settimana, sono d'accordo con Capuano su questo, cioè il giardino di casa di Antonio Conte, che se cominciamo a guardare la sua giovane carriera, però già abbastanza indicativa, è un allenatore più da regolarità di prestazioni che da grandissime partite e grandissime imprese internazionali. Adesso ha lo scenario ideale davanti a sé, una squadra che ad oggi ha fatto vedere forse il 60-70% del suo potenziale, che è a meno uno da una squadra meravigliosa, perché il Milan sta facendo cose meravigliose, e quindi secondo me potenzialmente è una grande occasione. Però ci sono mille variabili, quindi...
Beh, abbiamo capito.
Ibra. Prima di tutto c'è la variabile Ibra, che comunque il Milan sta facendo quello che sta facendo senza di lui.
No, non c'è dubbio su questo. Tanto tu hai raccontato il Milan ieri sera, Riccardo Trevisani, il Napoli, parleremo ovviamente di queste due partite, ma a Giovanni Capuano faccio notare come, tu lo sai bene, no? Visto che sei qui ogni domenica, a proposito, il 3 gennaio si riaprono i giochi con tutti i convocati weekend. Insomma, siamo abituati in questo periodo a cambiare opinione e a dare dei verdetti ogni tre giorni, anche
sì,
contrastanti.
Secondo me invece i verdetti li stiamo dando con una certa coerenza, detto che ci prendiamo una domenica di riposo come tutti e poi torniamo il 3, perché il 3 torna anche il campionato e da lì in poi non si ferma praticamente mai. Noi lo avevamo detto, la Juventus fa vedere di avere un potenziale, però lascia interdetti l'incapacità di avere una continuità, e a me ha molto colpito poi la partita con la Fiorentina. La Juventus ha strameritato di perderla, e anche se dentro ci sono mille cose, mille storie e anche mille episodi, e tra l'altro c'è un gravissimo problema arbitrale in questo campionato e che prima o poi andrà affrontato, però la cosa che sorprende la Juventus è stato l'approccio, perché tu esci da Barcellona, da Parma, con l'idea che Pirlo abbia trovato il filo, ti ritrovi in Juventus Fiorentina e trovi una squadra che è pure peggio di quella che hai visto a Benevento e che era stata fin qui il punto più basso a livello di approccio di partita di tutta la stagione, e noi questa cosa l'abbiamo detta, i critici l'hanno detta, non si possono inseguire soltanto i numeri, bisogna inseguire quello che è un trend, e secondo me dentro questo trend ci sono delle chiavi di lettura di quello che ha offerto la stagione. Anche il Napoli ad esempio, che evidentemente è una grande squadra, ha una grande rosa, ma non è pronto per fare il salto definitivo per andare a lottare per lo scudetto, così come, e lo stiamo dicendo oramai da qualche settimana, bisogna fare un monumento a Fonseca, che in una situazione complicatissima sta tenendo la Roma, certo, non a galla ma ad alto livello.
Sì, ad alto livello, anche se, Ricky, ho l'impressione che questi ultimi turni abbiano detto che la Roma, il Napoli e la Lazio e l'Atalanta non sono da corsa. È un verdetto definitivo?
Penso di sì, l'unica squadra che è in grado di fare una striscia enorme di vittorie, ce l'ha dimostrato negli anni gasperiniani, è l'Atalanta, che però in questo momento è dietrissimo rispetto a tutti, perché insomma è a meno 11, no, meno 12 punti addirittura dal Milan e dall'Inter, 12-11, e io credo che l'unica squadra che avesse la rosa per poter competere fosse il Napoli, ma che tra varie situazioni, infortuni, le problematiche che diceva Gattuso e anche il ritmo che tengono le altre, perché onestamente stanno tenendo un ritmo infernale, il Milan senza Ibrahimovic, senza Kier, senza Bennacer, a Genova non ha giocato Theo Hernandez, sta giocando Kalulu che non era previsto mettesse piede in campo in stagione tutte le partite. Io credo che il Milan stia facendo qualcosa di straordinario. Poi è chiaro che se mi fai una domanda chi vince lo scudetto, per me dico l'Inter, ma dico l'Inter da inizio anno quando andava malissimo, figurati se non lo dico dopo 7 vittorie consecutive. E soprattutto ricordo questo: l'anno scorso lo stava per vincere la Lazio senza le coppe, la Lazio che quando aveva un assente mandava in campo Patrick, l'Inter quando ha un assente manda in campo Perisic, Darmian, Kolarov, Vidal, Alexis Sanchez. Ma di che parliamo, ragazzi? Di che parliamo?
Senti, il Napoli ti ha deluso ieri? Il Napoli che hai raccontato per Sky?
Allora, onestamente ha fatto un'ottima partita il Torino, finalmente ritrova della logica, ci ha messo 14 partite Giampaolo a capire che Izzo non può stare fuori da una squadra che prende 31 gol in 13 giornate, a rimettere Sirigu in porta perché Milinkovic-Savic su ogni tiro sembrava che passasse di lì per caso, e sono successe una serie di cose che hanno rimesso il Torino in una condizione di essere una squadra. Dopodiché penso che il Napoli di inizio anno o il Napoli al completo avrebbe fatto una partita comunque diversa, e anche ieri pareggiando al 92esimo in quei 4 minuti si è visto che il Napoli avrebbe potuto fare di più, e il Torino è una squadra che ancora psicologicamente non è solida, però rispetto a quando ne ha presi 2 con la Juve in un minuto, 4 con l'Inter e si è fatta rimontare, con ieri il Torino ha perso punti 23 da situazioni di vantaggio, 23 vuol dire che una squadra che a pallone ci sa giocare ma che non ha minimamente la forza e la testa per combattere le situazioni. Però è chiaro che il Napoli un problema di loquacità offensiva ce l'ha, è una squadra che costruisce, ieri non tanto, ma che per segnare fa sempre una fatica incredibile. Fammi sottolineare che il gol di Insigne è una delle cose più belle che ho visto in questo campionato, perché la difficoltà del tiro a giro di controbalzo in quel momento, in quella posizione, con l'uomo sdraiato davanti, è 1000 in una scala da 1 a 10.
Sì, hai ragione, è una delle cose, forse la cosa più bella che abbiamo visto in questo turno prenatalizio. D'altra parte, mentre Riccardo parlava, mi veniva in mente un radio tweet di Pierluigi Pardo di qualche tempo fa, in cui accomunava le tre nobili un po' decadute, un po' con le pezze al sedere, cioè Genoa, Torino e la Fiorentina. Hai visto che hanno vinto tutte e tre, cioè che hanno vinto, hanno fatto punti due e tre, il Toro quasi
hanno tutte lo stesso, come dicevo, hanno tutte un, secondo me, lo stesso scenario psicologico, tutte devono trovare il loro tappo di champagne da stappare, perché secondo me non sono tre squadre da retrocessione. Per quanto riguarda la Fiorentina non ci sono dubbi, per quanto riguarda il Torino, te lo dico, è l'ultima in classifica, ma secondo me non è una squadra che ha valori, e ha ragione Riccardo, c'è una squadra che perde 23 punti, una squadra che potenzialmente poteva stare a 31, cioè terza in classifica. Ora è chiaro che a qualche punto durante l'anno tu lo perdi ed è fisiologico, ma insomma è una squadra da metà classifica, una squadra per me da 12°-13° posto, ecco. Però è chiaro che con tutto quello che, cioè, che c'è un problema, no? Di natura psicologica. Il Genoa secondo me ha qualche fragilità in più, però comunque anche il Genoa secondo me può cavarsela abbastanza serenamente. Quindi tutte e tre mi sembrano potenzialmente in grado di uscire dalla crisi, e tutte e tre hanno lo stesso problema, che è essenzialmente di natura mentale. La Fiorentina il suo tappo di champagne alla grande l'ha stappato l'altro ieri sera, e può essere veramente la svolta psicologica della stagione. Il Genoa col cambio in panchina e con la vittoria pesantissima di ieri ha fatto un bel passo in avanti. Il Toro, Ichi l'ha commentato, quindi ha delle sensazioni più vive delle mie.
Infatti, una cosa, Pier, sul Torino, sì, se posso. Io, certo, i miglioramenti che ha fatto Belotti negli ultimi 12 mesi li ricordo raramente in un giocatore. È diventato un giocatore totale. Ormai fa assist ai compagni, dribbla a centrocampo. Ieri ha preso palla in difesa, ne ha marcati 4 ed è arrivato a tirare di sinistro in area di rigore. È diventato un giocatore pazzesco, e vedere un giocatore così forte ultimo in classifica mi fa pensare onestamente che la risalita della Fiorentina è passata dal cambio d'allenatore, quella del Genoa pronti via subito, perché Ballardini da quel punto di vista è una garanzia. Io credo che nel Torino qualcosa non funzioni,
e riguardi la gestione tecnica.
Questa sensazione ce l'ho anch'io, anche perché mi sembra, lo dicevi tu prima, mi sembra una squadra estremamente fragile dal punto di vista emotivo, cioè come prende un pugno va giù e non si rialza. Ieri l'ha preso alla fine, se no magari andava anche in modo diverso.
Tante volte l'ha preso alla fine, il toro, il pugno.
Basta
ricordare cosa gli è successo nel derby, cosa gli è successo a San Siro con l'Inter, ieri con il Napoli.
Con la Lazio, ragazzi.
Con la Lazio.
Entri nel recupero con tre punti ed esci con zero. Quindi, no, con zero. Questo è assolutamente indiscutibile.
Però io ho l'impressione che non l'abbiano mollato Giampaolo dal punto di vista di testa, perché è una squadra che molla il suo allenatore. Alla vigilia di Natale va a Napoli e perde. Perché paradossalmente si apre quell'unica piccola finestra che consente eventualmente alla società di fare delle riflessioni e di arrendersi, anche se fosse così all'evidenza, anche se Cairo l'ha detto in mille lingue, per mille motivi non ha voglia di licenziare Giampaolo. E invece ieri il Toro ha fatto tutta la sua partita, l'ha fatta tutta dall'inizio alla fine. Poi a Napoli ci può anche stare che tu per l'ennesima volta vieni rimontato, il problema è vedere se ributterà la stessa concretezza, la stessa capacità e anche la stessa qualità dentro la prossima partita, che fatalmente sarà meno difficile di una trasferta a Napoli, però sarà più importante.
Certo, certo. Allora vi faccio sentire una cosa, poi se siete d'accordo scherziamo un po' a Trevisani.
Vai.
Io da gobbo i tre punti da tavolino non li voglio, perché poi se finisce che la Juve vince il campionato per un punto ci dovremmo iscrivere al club dei giacartoni assieme ai nerazzurri, quindi è un club di cui meglio non far parte. Se sono così sportivi, ma non lo sono, che vengano a giocare a Torino con i giocatori che avevano disponibili quando non hanno giocato. Te lamenti, se è ora di finirla.
Quest'anno tutti gli addetti ai lavori, a cominciare da Marelli, hanno definito pessimo l'arbitraggio di La Penna. Più che altro è la mancata espulsione di Borja Valero che ha fatto un enorme danno. Dopodiché noi tra un paio di giorni ce ne saremo dimenticati, non andremo avanti per anni come la mancata ammonizione di Pjanic, e questa è la differenza.
Ma lasciatelo godere quel tifoso viola che gode una volta ogni 30 anni.
Ecco, io invece voglio chiedere a Riccardo Trevisani come è andato il fantacalcio.
È andato male, perché mi controllate? Ah, lo sai perché cambiano già, maledetti. Ma praticamente avevo tipo perso il martedì, perché nei vari fantasy ho quadrato Danilo, Alessandro, Szczęsny e Cristiano Ronaldo e Morata, per cui praticamente già martedì sera avevo chiuso le tende, Baracca e Burattini, e qualcosa ho recuperato nella giornata di mercoledì, ma insomma di base in quelli importanti ho straperso. Juve Fiorentina è stata problematica per la Juve, per la Penna e anche per
Trevisani. A voi com'è andata, Pierluigi e Giovanni?
Io sto dominando, ragazzi. Ve lo dico. Io sto dominando, ci sono i miei amici disperati, sto dominando. E ho in porta adesso, con tutto il rispetto, Da Costa, che non è il massimo in questo momento, avere il portiere come unica possibilità, il portiere del Bologna fantacalcio.
Tu, Pier?
Io sono come Antonio Conte, cioè sono uscito dalla Coppa, dal girone di Coppa che abbiamo fatto nelle prime giornate, sono in testa alla classifica in questo momento, Conte è secondo, ma insomma siamo in altissima classifica, poi magari mi hanno anche superato col turno intrasettimanale, non so i risultati, ma ho un approccio stanco al fantacalcio, ormai la mia attività principale è professionista di FIFA, quindi insomma francamente questo mi lascia poco tempo per il resto.
Hai capito, fa il figo.
Sto scherzando.
No, ma ci sta, quando, anche perché a fantacalcio non prende palla. Quindi
no, alla fantacalcio io gioco dal 1992, forse ve l'ho anche già raccontato, quando praticamente il fantacalcio era appena nato, mio amico Riccardo Faggi si presentò dicendo c'è questa cosa nuova che è uscita, vogliamo giocare, eravamo sei, prima giornata di campionato tripletta di Roberto Mancini in San Foggia, grandissima partenza negli anni 90. Negli ultimi anni sono un po' in difficoltà, però insomma,
ragazzi, nella mia prima squadra c'era Sreco Katanec.
E vi state saluto. Dichiarando a tutto il mondo che siete
con i miei amici, sì, siamo vecchi, e che non abbiamo una mazza da fare, però
abbiamo una mazza da fare. No, però onestamente, Riccardo, al di là del fantacalcio, il Napoli rimesso in corsa martedì ha buttato via il pacco dono. Stiamo aspettando di capire cosa cosa arriva alla Juventus, su cui però, al di là della, della sentenza, a proposito, come la pensi su, su sta, sto casino della, dei tre punti, mica i tre punti? Non ha torto l'ascoltatore juventino che dice non li voglio i tre punti, perché se poi vinciamo di un punto...
Io penso sempre questo, penso sempre che il campo sia l'unico giudice, quindi sarà bello vedere giocare la partita. Dall'altra hai dovuto commentarla quando è stata rinviata, quindi è rimasta un po' sul...
Beh, immagino che tu abbia rosicato poco e non farai poco. Di tutto per ricommentarla, no? Non farai di tutto, non farai di tutto.
Non faccio niente, aspetto di sapere no, se quando si giocherà, basta.
Devi scontare il turno di squalifica come Rabiot.
No, però stavo dicendo, a parte gli scherzi, secondo me è bello vederla sul campo. Detto questo, è stata presa una decisione che serviva anche, secondo me, da monito per tutti, per evitare che la mattina si svegliasse qualcuno e dicesse vabbè, mi manca XY, non gioco, perché altrimenti poi diventava problematico. Speriamo che la situazione vada a migliorare, che le squadre sono un po' più libere rispetto a inizio anno da situazioni di Covid, Casertana a parte, e che quindi ci si possa rituffare il calcio e a parlare di calcio, perché anche martedì sera onestamente ne è parlato poco, perché tra la follia di Cuadrado, il mancato rosso a Borca Valero, eccetera eccetera eccetera, si è parlato poco di calcio. È una cosa che in questo momento aiuta Pirlo, perché se avesse fatto Sarri quello che ha fatto Pirlo, ci sarebbero i cannoni puntati, sì, e la gente pronta a fare la presa della Bastiglia per lanciarlo dal terrazzo. Ricordo sempre che nella stessa identica situazione Pirlo, scusami, Sarri ha vinto il campionato.
Sì, Giovanni, che ne pensi sulla Juve? Ti do un dato che l'altro giorno parlavamo, credo domenica, con Guido Vaciago, che sottolineava come con Buffon in porta la Juventus vince, casualmente finché vuoi, però questo è un dato. Un altro dato è che con Chiesa in campo, Ronaldo, sono 6 partite consecutive con Chiesa che non segna su azione.
E guarda, magari sono due facce della stessa medaglia o due teste del puzzle dei problemi della Juventus. Io credo che fondamentalmente il problema della Juventus sia che da un anno e mezzo a questa parte ha scelto di rinnovare in maniera profonda. Lo ha fatto con una rottura a livello tecnico, prima Sarri e poi Pirlo, lo ha fatto nella rosa, che oggi è molto giovane dal punto di vista di abitudini a giocare certe partite, e secondo me anche per questioni che abbiamo raccontato mille volte di carattere economico-finanziario, non sempre è stata costruita seguendo delle logiche di necessità tecnica. E quando tu sei in mezzo al guado, o hai una guida sicura, forte ed esperta, oppure rischi di perderti. Io ho l'impressione che sia quello che sta succedendo alla Juventus. Io torno a ripetere, non può essere la stessa Juventus in una settimana quella di Parma e quella di Juventus-Fiorentina. Al netto di tutti gli episodi e al netto che poi le partite alle volte vengono decise nei primi minuti da situazioni e non si riesce più a venirne fuori, non può essere la stessa squadra, una affamata, feroce, capace di dominare il campo dal primo al 90esimo, e l'altra che obiettivamente dopo mezz'ora meritava di star sotto 2-0.
Perché non è la stessa Juventus, Pierluigi? Hai un'idea?
Perché è un... soprattutto tecnicamente secondo me non è la squadra dominante di qualche anno fa, ma questo vale secondo me anche per la Juve di Sarri dell'anno scorso, e se vuoi per la parte finale della Juve di Allegri. Questa è una squadra che a un certo punto si è, non dico stancata di vincere i campionati, no, perché non ci si stanca mai, però ha provato un paio d'anni fa una rivoluzione. Io non è che fossi molto convinto di darvi Allegri, perché per me Allegri è un fenomeno.
Anche per me.
Però insomma è stata presa una strada, perché la Juve dopo anni di dominio in campionato giustamente ha provato a fare un ulteriore salto di qualità, cioè a diventare più sexy, più glamour, più europea, più bella. Che non è una cosa nel DNA della Juve, che non è una colpa, per carità, però la Juve da sempre è efficienza, è una squadra più pratica che bella, storicamente ha proprio questo tipo di,
sì, certo,
di equity, certo, direbbero gli esperti di marketing. Ha provato a fare questa cosa legittimamente, ci sono anche dinamiche di carattere economico, di carattere mediatico a livello internazionale, l'ha fatto con Sarri, i risultati sono stati così, c'è stata secondo me una incompatibilità caratteriale più che tecnica, e ci ha riprovato con Pirlo e ci sta riprovando con Pirlo. Io non penso che sia finita la stagione. Io quello che penso è che quest'anno, rispetto al passato, in campionato, che è fatto invece proprio di efficienza, di essere un martello, di non avere alti e bassi, ci siano interlocutrici molto più pericolose rispetto al passato. Una su tutte, l'Inter, che lo sai come la penso dall'inizio dell'anno, adesso con una partita a settimana, secondo me diventa il vero problema della Juve. Ma magari la Juve invece in Champions, paradossalmente, nella grande partita potrebbe far bene, anche se la Champions è un terno all'otto. Però quindi se la stagione non è finita, e la cosa interessante è che a gennaio ci sono questi due scontri diretti. A gennaio la Juve ha la possibilità, ripeto, di questo gigantesco all-in, difficile secondo me, difficile, perché deve andare a fare almeno 4 punti.
Deve spremere qualcosa dalle due trasferte di San Siro. Nel salutare Riccardo Trevisani, poi dato che poi ne parleremo a lungo con un altro grande classico dell'erotismo calcistico di tutti i convocati, cioè la coppia Ordine Biasin, il Milan può impallinare definitivamente la Juventus?
Beh, se da San Siro il 6 gennaio all'Epifania dovesse uscire un 1 in schedina, secondo me diventerebbe poi veramente complicatissima la questione, perché è vero che la Juve avrebbe da recuperare la gara col Napoli, ma è vero pure che se facessero, diciamo, anche un risultato diverso il 3 gennaio, i punti poi diventerebbero 11, 13, una cosa terrificante anche da leggere, anche mentalmente, per una squadra che proprio non è mai stata abituata a stare così dietro. Di solito il vantaggio ce lo aveva. Chiudo soltanto su quello che hai detto sul discorso Allegri e il cambiamento. Secondo me l'idea di calcio di Allegri è perfetta dal punto di vista di come è stata la Juve storicamente. La Juve vuole cambiare qualcosa, Allegri inevitabilmente lo manda via. Il calcio sta andando in un'altra direzione dal punto di vista del gioco e delle idee. Tant'è vero che Allegri non è che quando faccio una cambia allenatore prende Allegri, il Bayern cambia allenatore prende Allegri. Non è difficile prendere Allegri per fare quel tipo di step, lo prendi se vuoi vincere. Infatti, se fosse saltato Conte quando le cose andavano male, credo che l'Inter avrebbe preso 100% Allegri, si troverebbe nella stessa condizione in cui si trova oggi. Però
sono d'accordo con te. In Europa non so, in campionato penso sarebbe nella stessa posizione in cui è ora. Grazie Ricky, buon Natale.
Grazie a voi ragazzi,
è a molto presto.
Ciao Ricky, ma chi dite, l'Inter o la Juve con Allegri?
L'Inter con Allegri.
Ma l'Inter sarebbe lì, certo, ma l'Inter sarebbe lì perché l'Inter comunque ha costruito, secondo me, un valore, una corazzata, una profondità di rosa. È un instant team, come dice il mio amico Carlo Genta, cioè una squadra costruita per vincere ora. Anche questa è una differenza, se vuoi, col Milan, no? Nel senso che il Milan ha iniziato un progetto, al di là del grande totem Ibra, ma il Milan ha un progetto che è un progetto che potrebbe portare uno sviluppo anche nel tempo, nel senso che ha tanti giocatori giovani che si stanno facendo, allora, che si stanno formando.
Aggiornerei la seduta, inneschiamo Ordine Biasin e io mi metto qui e vi ascolto.
Il campionato è finito.
Stop. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Voglio fare tantissimi auguri di Natale ai miei nonni, Aurora e Raffaele, perché quest'anno non li potrò vedere.
Chiamo per fare gli auguri a Beatrice, la mia fidanzata. Ciao amore mio, quest'anno non ci possiamo vedere, ma spero che sarà un bel Natale lo stesso, via.
Ciao Rachele, ciao Luca, sono la zia. Ciao amori miei, mi mancate tanto. Volevo augurarvi buone feste, mi raccomando, divertitevi più che potete. Vi abbraccio forte forte.
Nel Natale più a distanza di sempre, Radio 24 vi fa sentire ancora più vicini con un appuntamento sotto l'albero dedicato alla grande famiglia degli ascoltatori. Sono Federico Taddia e vi aspetto la mattina di Natale con Parenti Stretti a Radio 24, un'ora con i microfoni aperti per dedicare in diretta i migliori auguri a parenti e amici. Le vostre voci via numero verde o attraverso WhatsApp per un Natale diverso, ma insieme. Parenti Stretti a Radio 24. Venerdì 25 dicembre alle 11. Per dirci semplicemente buone feste.
Convocati.
Questa è una roba seria per lo scudetto, il derby di Milano.
Continuo a dire che comunque la Juventus e l'Inter sono le squadre favorite per vincere lo scudetto. Se questa classifica qua ci fosse ancora ad aprile, allora magari pensiamo a qualcosa d'altro. Adesso pensiamo a continuare a crescere e poi dopo vedremo dove riusciremo ad arrivare.
In testa a testa noi dobbiamo pensare sicuramente a noi, è un campionato sicuramente molto più equilibrato rispetto ai campionati degli anni precedenti. Noi comunque, a prescindere, dovremo lottare per provare a vincere, e a prescindere di cosa manca, di cosa c'è, di cosa non c'è.
Ma adesso noi ci sentiamo forti, loro sono avanti, quindi vuol dire che c'hanno qualcosa in più di noi. Possono essere anche le favorite loro. Noi stiamo dietro e cercheremo di recuperare.
E come annunciato in precedenza, io adesso mi siedo sulle ginocchia di Babbo Natale e ascolto voi, Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano, con Fabrizio Ordine e Franco Biasin. Buongiorno Fabrizio Ordine e Franco Biasin.
Fabrizio Ordine non me l'aveva mai detto nessuno, però alla vigilia mi piace molto, vi ringrazio.
No, io invece non ringrazio assolutamente, anche perché credo che sia stato in qualche modo disonorato il nome di battesimo che mi ha dato Papa Savino, per cui procederò per le vie legali.
Ecco, io lo sapevo, mi becco la querela prima di Natale.
Posso dire una cosa prima di entrare nel clima derby, che a proposito di Allegri, la notizia di stamattina è quella di Tuchel. Uh-huh. E si parla molto di Pochettino, però Allegri per esempio secondo me a Parigi ci starebbe proprio come, non il calcio sui maccheroni, ma che potremmo dire, come come il burro con il salmone, come l'escargot, cioè come il Pato Royal, perché veramente insomma una squadra come quella, secondo me, che è soprattutto gestione, che è soprattutto giocare le partite importanti in un certo modo, Allegri sarebbe perfetto. Tu pensa che se invece ci va Pochettino, diciamo che l'abbinata con Eriksen si fa così,
si fa facile,
non è neanche quotata,
D'altra parte, poi parliamo di
1-0-1.
Ieri è stato silurato in maniera fragorosa da Marotta Eriksen. Però
Era capito qualcosa nelle ultime settimane.
Qualcosa si era intuito, mio caro. Al Milan riesce perfino.
Togliamo un po' di buonismo a questa cosa che abbiamo sentito di Pioli, che dice a fine aprile avremo ancora questa classifica, allora forse siamo da scudetto. Con tutto rispetto, io vi do una data: 21 febbraio ore 15. C'è il derby di ritorno, che tra l'altro è piazzato in mezzo alle due sfide del Milan in Europa League contro la Stella Rossa. Ecco, se il 21 febbraio, alla fine del derby, il Milan ha questa classifica, io credo che a quel punto bisognerà togliere qualunque tipo di precauzione al giudizio che viene dato sul Milan, e che io continuo a condividere. Cioè, il Milan non è una squadra oggi da scudetto per mille ragioni, però i fatti, bisogna anche arrendersi, ci stanno raccontando una cosa diversa, perché ieri il Milan ha vinto una grande partita, non ha vinto di fortuna. Il Milan nell'ultimo quarto d'ora, complice anche Inzaghi, ha deciso che quella partita voleva vincerla. Certo. Poi può capitare che la pareggi, la perdi e magari una volta la vinci, però io ci ho trovato poco di casuale.
Ciccio, condividi l'assenza di buonismo del collega Capuano?
Sì, trovo Capuano incredibilmente lucido in questi giorni, gli ho già dato atto su Twitter, ma devo dire, e devo aggiungere questo, cioè che a me, devo dire, quello che piace di Pioli è soprattutto quello che apprezzo in queste ore, al di là del fatto che questa squadra spolpata di 6 titolarissimi è riuscita a fare questo piccolo capolavoro del 2020, ma quello che mi stupisce molto è il fatto che lui racconti senza mai avanzare per un solo momento la spiegazione di tutti i suoi meriti e soprattutto il peso delle sue assenze. Ieri ho sentito dire a Simone Inzaghi, a parte il fatto che dice che non meritava, che nel finale ha strameritato il Milan grazie soprattutto al suo errore clamoroso di togliere i due pilastri della partita, ma noi avevamo molte assenze, ma stai zitto che quello lì c'ha mezza squadra fuori, stai zitto una volta, riconosci i meriti del rivale, che deve essere una caratteristica di chi fa sport dalla mattina alla sera, a Natale almeno,
ma anche non a Natale, volendo, sì, anche non a Natale,
non è che non l'ha riconosciuto,
è possibile.
Franco, non è che non ha riconosciuto i meriti, è che secondo me, se tu la vedi dal punto di vista della Lazio, è stata una beffa totale, perché la Lazio ha perso la partita per colpa sua, perché ha preso due gol su situazioni di palla inattiva, nel calcio moderno non si possono prendere, perché comunque la vigoria, l'intervento scomposto di Patrick porta al calcio di rigore, e poi forse anche per i cambi. Io gliel'ho fatta la domanda col massimo del garbo, perché secondo me la Lazio ha giocato una buona partita sotto 2-0 al 17esimo in casa della capolista, secondo me non era facile, però insomma quella doppia sostituzione secondo me ha un po' cambiato la partita, manca la controprova, lui ha detto che erano esausti tutti e due, non ho motivo di dubitare di questa cosa, però è chiaro che due così li tieni in campo forse pure cartonati.
Sì, assolutamente, Immobile, assolutamente.
E guarda caso in quel momento la partita è cambiata, cioè il Milan ha trovato un coraggio, ha smesso di fare una partita di pura attesa e ripartenza e ha cominciato a crederci, e poi c'è stato l'effetto Teo Hernandez. Ragazzi, Teo Hernandez viene a un certo punto al minuto 85 decide che va a vincere la partita, questo è quello che succede.
Sì, e tre giorni prima Sassuolo ha fatto quella roba sulla sinistra in cui ha deciso che andava a vincere la partita. Chi stava intervenendo, Fabrizio?
No, era quel rompiballe di Franco.
No, scusate, dicevo soltanto questo. No,
Fabrizio Ordine.
Dal punto di vista squisitamente calcistico, quella di ieri è stata una partita splendida, straordinaria. Ma devo dire che al di là adesso, secondo me è un errore in dare un'interpretazione, e cioè quello strappo clamoroso di Teo Hernandez, perché prima del colpo di testa su calcio d'angolo e calcio da fermo, per due volte Rebic si è trovato solo davanti alla porta per poter fare il gol. Quindi quello che dico io
è una volta l'ha fatto grazie a uno strappo di Hernandez.
Sì,
che propizia anche la seconda azione.
Esattamente, quello che voglio dire è che questa squadra ha trovato, io non so come e non so in che modo, ha trovato delle energie delle risorse in quei 15 minuti finali che hanno sconvolto e scompaginato completamente il copione di una partita.
Franco, non è neanche la prima volta, perché se tu vai a vedere, è già capitato 3-4 volte questa, anche contro la Sampdoria per esempio, no? Cioè una squadra che nel finale di partita riesce ad andare al doppio degli avversari, come se avesse delle motivazioni superiori. Questa cosa, devo dire, io la metto tutta nella capacità di Pioli di aver trasformato questo gruppo di lavoro. Pioli che un anno fa in questo momento veniva maltrattato da tutti noi, perché diciamolo, perché dicevamo dopo il 5-0 con l'Atalanta non è un allenatore adatto a una grande squadra, non è capace, mandiamolo via. Oh, non ha sbagliato.
Milan
ha perso tre partite nel 2020 e nessuna fuori da San Siro.
Milan non ha mai
perso una partita fuori casa.
Posso dirti, Pier, la cosa che mi piace di più è che lui adesso non sbaglia una dichiarazione, ma adesso è facile perché vinci tutte le partite, ma non la sbagliava neanche quando veniva massacrato. È un bel esempio per tutti.
Senti, Fabrizio, volevo un attimo, tra poco ci fermiamo per il traffico, ma poi riprendiamo naturalmente. Volevo sentire Fabrizio Biasin su quanto ha detto prima Giovanni, che secondo me è determinante. L'Europa o l'assenza della stessa, trattandosi soprattutto dell'Inter, potrebbe fare tutta la differenza del mondo, Fabrizio.
Sì, perché Antonio Conte storicamente è un tecnico che te lo dice, cioè lui sulla singola competizione ha pochi avversari, se riesce a ragionare su una partita sola è fenomenale, e lo stiamo vedendo, siamo a 7 vittorie di fila,
ha ridato il suo spirito ai suoi giocatori, e l'Inter è diventata una macchina da guerra da questo punto di vista. Forse è meno bella del Milan, però secondo me fa più paura, senza fa più impressione.
Secondo me è meno bella. Ma certo, ma ragazzi, per me l'Inter, lo dico, per me l'Inter era favorita, lo dico all'inizio dell'anno, la vedevo a livello della Juve con il Milan un mezzo metro dietro. È chiaro che adesso il Milan sta facendo cose grandiose, il campionato è mai come quest'anno pieno di incognite, perché c'è un calendario strano, perché è compresso, perché comunque anche il Milan senza Ibra esprime solo una parte del suo potenziale. Però la sensazione è che l'Inter sia lì a meno uno dal Milan, ma proprio con la sigaretta in bocca e giocando abbastanza male, quindi ti dà l'idea che tra il calendario, dove avrà una partita a settimana, e una crescita che potrebbe esserci, perché ripeto, l'Inter non è che stia giocando granché bene, però fa quelle vittorie normali, fa quelle vittorie bruttine che sono tipiche delle squadre che poi alla fine spesso vincono i campionati.
E ti posso dire, prima parlavamo di Theo Hernandez, di qua io ti cito Hakimi, cioè ragazzi, sono due ali moderne.
Che però non sa difendere bene Hakimi.
E chi se ne frega.
Allora, fermi tutti, sentiamo il traffico.
In questo momento chi vi prendete?
Appunto. Ripartiamo da qui dopo il traffico. Esattamente quello che volevo chiedervi.
No, non dovete mettere il Milan nei favoriti. No, porta Iella.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Quindi Eriksen nella lista dei trasferibili, ecco.
Direi proprio di sì, non è una punizione, è un giocatore che ha avuto difficoltà di inserimento, diciamo non è funzionale, ma questo è un dato di fatto oggettivo che non penalizza sicuramente quello che è la sua professionalità, ma è giusto anche dargli la possibilità di trovare più spazio altrove.
Forte. Ho dei giocatori che in tanti ruoli adesso mi sento di avere dei giocatori che non cambierei con nessuno, che non sono altro al mondo, quindi vuol dire che abbiamo perché abbiamo dei giocatori forti, quindi
non chiederai particolari regali sotto
l'albero.
Bravo
Gianluca, tu sì che sei di mercato. Se si può migliorare qualche reparto con dei giocatori giusti per noi, si farà.
E riecheggia il domandone di Pierluigi Pardo: e chi
scusate,
vi prendete?
Però il secondo chi era? Conte? Il secondo che abbiamo sentito?
No, Pioli.
Ah, Pioli.
Perché?
No, il giorno che sentirò Conte fare il discorso di Pioli, credo che insomma avrà fatto un passo avanti.
Non lo sentirai mai.
Quanti euro è il ristorante del Milan? Questa è la domanda.
Il ristorante del Milan in partenza era un McDonald's, ma questo però è un complimento per quel percorso che è stato fatto.
Adesso sai cos'è il ristorante del Milan? È una di quelle trattorie che io adoro. Che nasce trattoria, che cresce un po' in termini di qualità degli ingredienti e soprattutto di lavoro degli chef, però non perde quell'aria lì, con tutto rispetto per gli stellati, ma è ancora una trattoria, cioè c'è ancora quell'aspetto umano, e l'hai visto, ed è il segreto della squadra.
Franco, andiamo in trattoria?
Sì, allora guardate, al di là della trattoria, perché lui cotto e mangiato ormai per lui è tutta una cosa, il problema di fondo è uno solo, è uno soltanto. Io vi segnalo questo. Allora, il Milan chiaramente non è assolutamente pronosticabile per lo scudetto, a meno che nel mercato di gennaio non arrivi la stessa quantità e la stessa qualità che è arrivata dal mercato di gennaio 2020, e cioè Ibrahimovic, Chiaer e Salemaker. Però dico, essendo ancora stilettate ad Antonio Conte, io vi segnalo solo questa differenza incredibile, che secondo me scava quel piccolo fossato che c'è tra Milan e Inter, e cioè mentre nel Milan si respira a ogni dichiarazione, a ogni telefonata, a ogni richiesta di chiarimento o di intervista. Si respira una comunità di intenti e di posizioni, mm-hmm. e quindi un cemento che tiene tutto. Ieri Conte dice una cosa: bisogna smettere di far arrivare all'esterno l'idea che ci sia Conte da una parte, la squadra da un'altra e la società dall'altra. Questo è il peccato originale dell'Inter, in cui Conte viene trattato come un improvviso, inatteso ospite che fa il padrone di casa.
Però,
e
Franco,
invece...
Franco scusami, nell'imperdibile radio tweet,
sul fatto che si debba creare questo tipo di atmosfera. Va anche detto che questa atmosfera l'ha creata lui all'inizio.
Sì.
Ecco.
Sì. No. Dicevi, Giovanni?
C'è anche da dire, Franco, nell'imperdibile radio tweet che tu probabilmente non hai sentito, che ha caratterizzato la prima parte della trasmissione, io ho ricordato come dal giorno in cui Conte si è seduto sulla panchina dell'Inter in campionato ha fatto più punti di tutti per distacco, 115 contro 107 della Juve e i 100 del Milan. Non per annoiare, ma per dire che poi dentro quella squadra, quella società, quell'ambiente così pieno di problemi e che Conte tutte le settimane, e noi gliene siamo grati perché poi ne discutiamo, sottolinea con dovizia di particolari tra le righe e neanche troppo tra le righe, e poi alla fine gli hanno messo in mano una squadra che anche grazie al suo lavoro da un anno e mezzo a questa parte è quella che corre di più in Italia, forse sarebbe anche il grado di sorridere ogni tanto.
Sì, Pierluigi.
Però scusate, no, posso dire una cosa?
Certo,
perché
devi.
Quando Conte all'inizio dell'anno sembrava uscito dai libri di Moccia, io e te tre metri sopra il cielo, e sembrava il favoloso mondo di Amélie, e non va andava
cambiato,
bene
perché non era più lui.
Perché c'è sempre una via di mezzo,
però scusa, non andava bene perché Conte non gliene frega niente, Conte si è rammollito, poi se torna a essere antipatico non mi piace perché è antipatico. Conte è questo qui, è un grande allenatore secondo me, più da regolarità di competizioni che da grandi imprese internazionali, grandi partite, cioè più bravo secondo me nella quotidianità del lavoro e nell'essere un trafano che martella i suoi giocatori, che porta avanti certi concetti, lo vedi anche dal fatto che cambia poco perché insiste, perché non spariglia. Quelli che sparigliano, quelli che si inventano le cose sono gli allenatori che creano di più e che poi magari vanno a fare la grande impresa internazionale e cambiano la storia del calcio, o perlomeno ci provano. Gli altri sono gli allenatori che puntano al rendimento. Conte da questo punto di vista è fantastico, con le sue asprezze caratteriali, con le sue... però ragazzi, 10 giorni fa c'era gente che diceva che fosse una spia mandata dalla
Juve. Sì, ma le ha sentite di tutti i colori,
ma non è così, non è così,
quello che si chiede è un minimo più di serenità generale. Adesso non dico di fare la famiglia Bradford come al Milan, che è una cosa bellissima, bravissimo Pioli, però neanche il fatto di doversi punzecchiare tutte le volte, no? Perché ci sono tutte le possibilità per fare benissimo. E allora in questo momento, con l'Inter che vince 7 partite di fila, secondo me anche mezzo sorriso, ma vero, non finto, non ci starebbe male.
Senti,
allora,
Fabrizio, immaginate il Papu dove stava ieri Perisic in un ruolo non suo e abbastanza così occasionale. Papu Gomez.
Non lo so perché è una grandissima opportunità, però l'Atalanta, cioè Percassi non è lì a regalare il Papu Gomez, eh.
No.
Io non credo che l'Inter voglia investire dei soldi, quindi se si libera a zero, ma non penso che lo voglia, che glielo faranno fare, allora è una possibilità. Viceversa, ma io ti faccio un altro nome, io so che all'Inter piace molto De Paul, poi a gennaio mi sembra molto difficile, però so che piace molto De Paul a Conte e all'Inter.
Giovanni?
Ma io insomma su Gomez ne abbiamo parlato, io credo che insomma l'Inter sia già un instant team, e non abbia bisogno di Gomez, abbia bisogno, se riuscirà a sfoltire la rosa, di un altro attaccante, visto che Pinamonti non è funzionale, e almeno un altro centrocampista, e lì magari possa anche immaginare di prendere un giocatore di un certo livello, perché è l'unico posto in mezzo a centrocampo dove Conte ha ragione quando dice che tra infortuni e cose varie ogni tanto ha sofferto una rosa un po' corta, quindi io credo che abbia bisogno di questo e non di altro. E poi mi piacerebbe sentire la risposta al domandone di Pier, però prima del traffico. cioè chi vi prendete tra Teo Hernandez e Hakimi?
Rispondo io, in questo momento mi prendo Teo, perché secondo me è un filo più avanti nel processo di maturazione tecnica. Poi per me sono due giocatori veramente pazzeschi. Con delle caratteristiche, cioè, la famosa cosa che dice Biasi facendo una battuta sul fatto che Hakimi difende, non difende bene, cioè secondo me può ancora crescere tanto, ancora tanto margine. E se, insomma, per me sono due grandissimi giocatori. Teo secondo me è un filo più avanti nel processo di maturazione, è un anno avanti, è un
sono
anno
d'accordo,
avanti,
io sono d'accordo,
ma potenzialmente sono mostruosi tutti e due.
Io sono d'accordo,
penso invece che tenendo presente che uno gioca a destra e uno gioca a sinistra, se qualcuno riesce a metterli insieme, io non so che squadra costruisce, cioè è una roba, ragazzi, impressionante.
E adesso tutte e due non vale.
Io invece penso un'altra cosa, e cioè penso assolutamente il contrario di quello che dice Biasini, e cioè se cerco un'ala destra allora io prendo gli Hakimi. Se cerco il progetto di più forte difensore sinistro dopo naturalmente Sua Maestà Paolo Maldini e Roberto Carlos, io penso a Teo Hernandez.
Vabbè, ho capito, ve li prendete tutti e due. Allora vi auguro un buon Natale, vi saluto e vi ritrovate tutti e due impacchettati sotto l'albero. Grazie Fabrizio.
Grazie a voi ragazzi.
Buon anno.
Ciao,
grazie a voi. Io ne approfitto per fare gli auguri ai miei soci, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano, e per dare un appuntamento che adesso Capuano darà.
Beh, l'appuntamento è domenica, sì. Domenica 3 gennaio alle 17, perché insomma torneremo alla grande insieme al campionato per raccontare poi quello che succederà in un 2021 in cui non avremo tempo per rifiatare, per il calcio, per le Olimpiadi, per tutto quello che dovremo raccontare. E quindi auguri a voi, auguri a tutti, e domenica ci risentiamo, domenica 3 gennaio alle 17, rigorosamente in diretta come al solito.
Pierluigi, ti passo a prendere domani mattina alle 6, andiamo a correre.
Si può correre, perché sai,
si può
la rossa, sì, ma basta fare ovviamente gli stanziati. Va bene,
6 allora... 6 e mezza sono sotto casa tua.
6 6 e mezza, perfetto.
Buon Natale, amico mio. Ciao. Buon Natale a tutti, ciao. E ringrazio Peter Bescapè in regia, Claudia Schiattone, Thomas Rolfi in redazione, anche Guido Scotti che è qui che ci segue. Beh, buon Natale, ragazzi.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani. Enjoy.
Saluti!